Buonasera, qui è l'operatrice Coruscol. Benvenuti alla presentazione dei risultati finanziari del primo semestre 2023 del gruppo Hera. Vi ricordo che tutti i partecipanti sono in modalità di solo ascolto. Dopo la presentazione iniziale ci sarà l'opportunità di porre delle domande. Per ricevere assistenza da un operatore durante la conference call, digitate asterisco seguito da 0. Ora vorrei cedere la parola all'ingegnere Christian Fabbri, presidente esecutivo del gruppo Hera. Ingegner Fabbri, prego.
Buongiorno a tutti, buongiorno. Sono qui con l'amministratore legato, l'ingegnere Iacono, il dottor Massimo Vai, che è il nostro CFO, e il notissimo dottor Hansen, che insomma, conoscete benissimo. E abbiamo poche ore fa chiuso il consiglio d'amministrazione che ha approvato la semestrale. Avete, immagino, avuto occasione di vedere il nostro comunicato stampa. È un semestre che oggettivamente si è chiuso bene, buoni risultati economici, ancora in crescita la parte di sviluppo, quindi investimenti, ma anche attività di M&A. Tutto questo, avendo comunque distribuito i dividendi nel mese di giugno, in un contesto in cui la cassa generata nel periodo è di circa 100 milioni, quindi, positivamente da questo punto di vista. Se andiamo a sgranare questi risultati, partiamo dal fatturato, ecco, il fatturato, dal mio punto di vista è una buona notizia, scende perché? Perché scendono i prezzi, questa discesa che abbiamo avuto di circa mezzo miliardo sul fatturato che vale il 6% è legata prevalentemente alla diminuzione dei prezzi, poi abbiamo avuto qualche diminuzione sui volumi, in particolare del gas, ma più che compensati dalla crescita dei volumi per attività commerciali che abbiamo fatto sul mondo elettrico e su tutti i servizi legati alla decarbonizzazione, oltre a un incremento anche del mondo del waste. Quindi questa espansione commerciale che noi abbiamo fatto sia dal punto di vista energetico che dal punto di vista dei rifiuti ci ha portato a avere un calo di fatturato solo legato all'effetto prezzo. L'EBITDA cresce, si attesta a 718 milioni, più 87 milioni rispetto all'anno precedente. Anno precedente che era comunque un anno in crescita anche rispetto al 21, per cui anche nell'anno complicato della crisi energetica piena abbiamo avuto una crescita e quest'anno la crescita è ancora più consistente di circa 87 milioni. Se andiamo poi a leggere cosa scende dall'EBIT, beh, più o meno il 50% della crescita. L'EBIT è il 50% più o meno dell'EBITDA e il 50% della crescita ce la troviamo sull'EBIT andando a coprire gli ammortamenti per i maggiori investimenti fatti, ma anche i maggiori accantonamenti, perché poi vedremo che parte di questa crescita anche di volumi legata ai mercati di ultima istanza. Tutto questo ci ha consentito di più che compensare la crescita degli oneri finanziari, quindi a livello di risultato netto abbiamo un incremento, se andiamo a vedere il risultato netto post minorities, di circa 5 milioni e quindi di un 2,4% rispetto al risultato del primo semestre dell'anno scorso. Se andiamo a vedere la pagina 2, vediamo l'altra parte, no? La parte finanziaria della nostro semestrale. E qui cosa vediamo? Vediamo che continuiamo a investire, lo dicevo in apertura, questi risultati buoni sull'economico, ma non hanno, ci hanno consentito di continuare a investire sia sugli investimenti operativi, che comunque crescono di circa il 10%, sia sulla parte di M&A, che è quasi raddoppiata in termini di investimenti rispetto all'anno scorso. Quindi continuiamo a lavorare sia per linee interne che per linee esterne. Nel corso del mese di giugno abbiamo pagato 186 milioni di dividendi, 7 milioni in più, il 4% in più rispetto all'anno scorso e abbiamo mantenuto, facendo più investimenti, pagando i dividendi, un rapporto PFN/EBITDA sostanzialmente stabile rispetto all'anno scorso, 2,96 era il risultato al 30 giugno, 2,3 è il risultato che abbiamo il 30 giugno di quest'anno. Quindi complessivamente anche la parte finanziaria è positiva e abbiamo generato, come vedremo dopo nel dettaglio, circa 100 milioni di euro di cassa. Adesso andiamo a vedere, iniziamo a scendere sui driver che hanno portato e sono stati i pillar della nostra crescita. Circa 50 milioni vengono dalla crescita organica, circa 30 milioni dall'incremento dei servizi di decarbonizzazione, che è stato un incremento molto forte, e 10 milioni dal mondo M&A. Quindi complessivamente una crescita che traguarda anche gli elementi di sostenibilità. Se guardate anche le attività di M&A che abbiamo fatto in questo periodo, vedete come, diciamo, anche il focus dell'M&A è un focus legato al mondo della sostenibilità. Abbiamo lavorato tendenzialmente sul mondo del waste, con ACR Reggiani, della quale abbiamo già profusamente parlato nella precedente presentazione della trimestrale, ma che, diciamo, continua a generare valore. Abbiamo chiuso nella fine del semestre due importanti operazioni, sempre sull'energy, sia sul mondo dell'installazione che su alcune società che, diciamo, hanno l'obiettivo, diciamo, di sviluppare impianti fotovoltaici, in un caso agrivoltaico e in un caso fotovoltaico a terra. E poi un'altra, diciamo, operazione che abbiamo iniziato alla fine dell'anno scorso, che è l'acquisizione di circa il 36% di ASCO TLC, che è per toccare anche il mondo della digitalizzazione e dell'innovazione e che, diciamo, andrà a lavorare in maniera integrata con la nostra società, di telecomunicazioni e di sviluppo di fibra che è accanto. Quindi complessivamente vedete, diciamo, tutte le tre leve agite. Se torniamo un attimo indietro e guardiamo la crescita organica, vediamo come questa crescita organica sia sostanzialmente portata avanti dallo sviluppo del mercato sia energy che del waste, perché abbiamo fatto complessivamente 250.000 clienti in più sull'energy e abbiamo avuto maggiori vendite o comunque gestione di rifiuti da terzi per circa 130.000 tonnellate. Quindi il valore di un portafoglio multibusiness lo vediamo anche dal fatto che nell'anno in cui le reti, diciamo, il mondo regolato soffre un po' per la crescita dell'inflazione e per i ritardi dell'adeguamento dell'UAC, dall'altro lato abbiamo il mondo liberalizzato, che nelle sue due anime è energy waste, invece sta crescendo in maniera consistente. Entriamo nei business, prima di lasciare la parola all'amministratore delegato Orazio, vi racconto com'è andata l'Energy. L'Energy che è un po' la protagonista di questi primi 6 mesi e ha, diciamo, avuto una crescita complessiva di 68 milioni, di questi 68, 28 derivano dai servizi di decarbonizzazione, quindi tutto quel mondo di servizi che noi mettiamo a disposizione dei nostri clienti per ridurre le loro emissioni di CO2 o attraverso l'efficienza o attraverso l'autoproduzione di energia. Quindi 28 milioni in termini di crescita che si affiancano ai 40 milioni che abbiamo nel mondo dell'attività commerciale più, diciamo, classica, più tradizionale. L'attività commerciale qui l'abbiamo agita su tutte le leve disponibili, quindi abbiamo acquisito più clienti sul mercato libero, abbiamo inserito il 1° di aprile un lotto del servizio di tutele graduali che avevamo vinto nell'autunno dell'anno scorso, circa 75.000 clienti. Abbiamo, diciamo, ulteriormente sviluppato il mercato Consip, sia elettrico che gas. Quest'anno è partita sui mercati di ultima istanza la nuova gara, i nuovi lotti che abbiamo vinto nell'autunno dell'anno scorso sulla salvaguardia, che hanno arrotondato i volumi e considerevolmente incrementato le marginalità, che si affiancano ai mercati di ultima istanza gas, che già avevamo come lotti consolidati, avendo vinto la gara, ormai 1 anno e mezzo fa. Quindi, crescita commerciale agita su tutte le leve e tutto questo ci ha permesso anche di compensare le minori marginalità che sono derivate dai consumi di gas dei nostri clienti, perché abbiamo una riduzione, lo vediamo anche dai consumi nazionali, del mondo dei clienti più piccoli, quelli che sono collegati alle rete di distribuzione, che si aggira attorno al 15-17%. È chiaro che anche noi e i nostri clienti abbiamo avuto questo effetto, e questo è stato più che compensato dallo sviluppo commerciale che abbiamo fatto sia sul mondo della commodity tradizionale che sul mondo, diciamo, dei servizi a valore aggiunto. Vedete nel grafico in alto a destra come anche, diciamo, la crescita dei clienti che hanno raggiunto i 3 milioni e 7 in questa monotona crescente che ormai ci accompagna da circa 10 anni, e sono, diciamo, una crescita che cade prevalentemente sull'elettrico e sul mercato libero. È chiaro che di questi 220, circa 75.000 derivano dai servizi di tutela graduale, ma diciamo, la crescita comunque di circa 140.000 clienti sul mercato tradizionale, sul mercato libero, è comunque una crescita consistente, ancorché in 12 mesi. Sotto vedete come, vista anche la crescita importante che c'è stata sui servizi di decarbonizzazione, abbiamo ancora tanto spazio. Perché? Perché circa il 10% dei clienti ha, diciamo, comprato almeno uno di questi servizi, quindi tendenzialmente poi, avendo più servizi, c'è anche un'opportunità di cross-selling. Lascio la parola a Orazio per la parte, diciamo, reti e ambiente.
Grazie Cristian, buon pomeriggio anche da parte mia. Quindi sulla parte waste continua la bella crescita del settore dell'area waste di ERA. Abbiamo conseguito un EBITDA di 163 milioni verso i 151 dello scorso anno, quindi in aumento del più 8%, quindi con un progresso di 12 milioni. Abbiamo una collection, così come ve l'abbiamo già raccontata la volta scorsa, che sconta ancora l'avvio, credo solo per quest'anno, l'avvio delle concessioni pluriennali che sono appena partite e che hanno però, insomma, una durata di 15 anni. E su questo la buona notizia è che la flessione che avevamo registrato nel primo trimestre sta rallentando, quindi questo grazie a processi di efficienza, ma soprattutto a rimodulazione dei servizi, quindi più servizi integrativi che hanno il doppio vantaggio. Uno, quello di dare e soddisfare le aspettative del territorio, e poi due, quello di dare un contributo alla marginalità. Passiamo alla parte treatment, quindi trattamento continua, una bella crescita costante, che ha fatto segnare quasi 17 milioni. Perché cosa? Sicuramente l'assetto impiantistico sta girando molto bene. Abbiamo delle buone performance degli impianti a dimostrazione della bontà degli investimenti che sono stati fatti. Vi ricordo l'ultimo, quello revamping fatto, che ha riguardato il Waste to Energy di Trieste, che è entrato a pieno regime e che sta performando molto bene, ma direi tutti quanti, quindi bene per quanto riguarda le performance degli impianti. Abbiamo un incremento anche dei volumi di rifiuti trattati. Abbiamo, nonostante il contesto macroeconomico un po' complicato, ma anche in Europa, ma noi sicuramente stiamo registrando un continuo trend positivo dei prezzi, quindi che sicuramente sarà un po' più stabile come crescita nei prossimi mesi, però continuiamo a registrare un buon trend positivo dei prezzi. Le buone performance degli impianti sicuramente stanno, e quindi anche l'incremento dei volumi, stanno producendo un effetto positivo anche sull'energia dei nostri impianti. Abbiamo consuntivato anche qui un buon risultato in crescita rispetto al 22, e quindi anche abbiamo beneficiato dei minori costi di acquisto delle commodity. Quindi tutta questa crescita ha saputo compensare pienamente quello che è stato l'incremento dei prezzi, dei costi per inflazione. Non ci dimentichiamo anche completare il quadro della crescita del waste, il beneficio dell'operazione ultima che abbiamo fatto di M&A di Acciaierie Reggiani, che ha già registrato un buon risultato nel primo semestre e che ci ha permesso di completare ci ha dato l'ultimo tassello per poter offrire una gestione integrata ai nostri clienti. Quindi direi bene, molto bene, bella crescita e consolidiamo ancora quei buoni risultati che avevamo già visto nel primo trimestre. Passerei alle reti, quindi anche qui questo è l'anno di stabilità per quanto riguarda le reti, quindi ciononostante, quindi anche se quest'anno non abbiamo l'inflazione dell'idrico, anche se quest'anno non abbiamo avuto l'adeguamento del WACC, che vedremo a partire dal gennaio del 2024, abbiamo una buona tenuta, anzi direi con una lieve crescita. Come vi avevamo già anticipato in occasione della presentazione del primo quarter, noi dove c'erano delle poste on-off che ci avevano fatto segnare segno meno, adesso qui abbiamo una lieve crescita di più 3 milioni che riflette prevalentemente tre fattori. Uno, la crescita dei ricavi derivanti dai maggiori investimenti sulle reti idriche. Due, il riconoscimento dell'inflazione sulle reti energy nell'anno quindi tariffario 23 sulla base dell'inflazione accumulatosi tra l'anno 21 e 22, che nel primo trimestre non era stato ancora definito dall'authority. E poi direi abbiamo le efficienze operative che continuano con le attività di riduzione dei costi che assorbono i maggiori costi legati agli aumenti inflattivi. Quindi gestione degli investimenti bene, gestione del business sta manifestando appieno la loro appunto efficacia nella resilienza dei risultati, quindi un anno di stabilità in attesa della revisione da parte di ARERA anche del UACC regolatorio per le reti energy, poiché il periodo di osservazione è di prossima scadenza, quindi fine settembre di quest'anno. Quindi per il rialzo dei tassi, quindi alla fine di quest'anno, per il 2024 sarà previsto un adeguamento, come avevamo anticipato, di almeno 80 basis point per l'energy, quindi per lo scatto del trigger, e anche per l'idrico, dove però non c'è un meccanismo di tipo deterministico, come sull'energy, ci aspettiamo comunque un rialzo analogo. Quindi ARERA, l'authority, sicuramente insomma, da qui a fine anno insomma, delibererà. E quindi noi già in ottobre saremo in grado di conoscere un po' questi dati. Terza info sul pagina 7, quindi tutto il portafoglio, come ha già detto Christian, il Presidente, è in crescita, quindi in modo strutturale. Quindi portafoglio molto, molto bilanciato, equilibrato tra le varie aree di attività. Sicuramente in questo momento la parte del leone, come ha già detto Cristian, la fa l'energy, ma che poi lascia il campo alle reti, e poi c'è una bella, continua, forte crescita del mondo waste che con la sua crescita si è allineata a quelli che sono i target ambiziosi di crescita del piano industriale, anzi siamo in leggero, diciamo, anticipo rispetto ai dati di piano. Mi soffermo qualche secondo sull'area delle reti perché ovviamente qui, come dicevo, abbiamo sicuramente dei driver di crescita visibili per il prossimo anno legati appunto al WACC, e poi anche per quanto riguarda l'inflazione dell'idrico che, come sappiamo, scatta sugli anni pari ma non è prevista per gli anni dispari. Quindi questo, se sommiamo le operazioni di M&A, l'effetto la buona crescita del waste, la ottima performance dell'energy, direi che abbiamo un portafoglio che davvero con una crescita davvero molto, molto strutturale, che sta crescendo in maniera strutturale. Quindi direi che tutti i business hanno continuato a crescere senza sosta negli ultimi anni in cui abbiamo visto un contesto particolarmente difficile, caratterizzato sicuramente da inflazione, da rialzo dei tassi e anche da livelli di costo dell'energia che ancora magari non proprio del tutto normalizzato. Grazie, passo la parola a Massimo che vi darà ulteriori dettagli sui risultati economico-finanziari. Grazie.
Buongiorno a tutti anche da parte mia. Allora, un paio di chart per andare a vedere quello che succede al di sotto dell'EBIT. Allora, alla pagina 8, vedete, abbiamo provato a rappresentare con qualche schema alcuni messaggi importanti che vi vogliamo trasferire. Il primo, nel grafico di sinistra, fa vedere come il nostro costo del debito a medio-lungo termine abbia avuto un incremento nella prima metà dell'anno 23 rispetto al 22 di soli 0,3 punti percentuali, e questo addirittura in lieve flessione rispetto a quello che avevamo consuntivato nel primo quarter di quest'anno. Questo a riprova del fatto che la nostra struttura del debito, per come è stata costruita negli anni, di fatto è molto resiliente alle oscillazioni dei tassi di interesse del medio periodo. Come vedete, abbiamo provato a rappresentare come termine di confronto l'evoluzione dello yield sul BTP decennale per vedere come, a fronte di un incremento così significativo di questi tassi di interesse, il nostro costo medio del debito è rimasto sostanzialmente stabile. E questa è un po' la nostra linea di indirizzo anche nei confronti della chiusura dell'anno in corso. Questo è stato il frutto anche di una serie di interventi che vi avevamo anticipato già a maggio e che abbiamo portato a compimento. Qui ne trovate evidenziati due molto importanti. Il primo è stato l'emissione di un SLB al 13 di aprile di 600 milioni che ha consentito la sostituzione, la restituzione di un debito bancario a breve che avevamo fatto l'anno scorso per coprire le esigenze di cassa di breve termine, e contestualmente abbiamo ottenuto dalle banche una linea committed revolving da 450 milioni che in questo momento non è tirata e che ci dà un buon margine di flessibilità a costi molto, molto contenuti. La seconda cosa che abbiamo fatto, ma di fatto la notizia l'abbiamo ricevuta in modo informale a giugno, ma poi abbiamo avuto l'ufficializzazione nel mese di luglio, e sicuramente ne avrete avuto conto dalle notizie che sono state pubblicate un paio di settimane fa. È stato proprio l'ottenimento da parte della Banca Europea degli Investimenti di un finanziamento di 460 milioni sulla base di una serie di progetti infrastrutturali che abbiamo presentato e che andremo a sviluppare nell'arco del piano industriale. Questa linea di finanziamento ad oggi ancora non è stata tirata, ci dà una buona flessibilità, un orizzonte temporale di riferimento di 16 anni dal momento in cui andiamo a tirare, la possibilità di scegliere tra un tasso fisso e un tasso variabile, quindi in questo momento si aggiunge alle opzioni di funding che abbiamo a disposizione e che ci neutralizzano nel breve da quelli che sono gli andamenti dei tassi di interesse di mercato che, come sapete, sono ancora in fase crescente, perlomeno con un orizzonte temporale di 1-2 anni. Sulla parte destra della slide vedete invece quelle che sono le evoluzioni dei nostri indicatori di riferimento della redditività rispettivamente del capitale investito e del capitale proprio. Il ROE si mantiene all'8,6% come in linea con il valore che abbiamo pubblicato nel primo quarter di quest'anno, mentre il ROE fa un balzo, supera quota 10 rispetto al 9,4 di marzo, e quindi questo sicuramente è l'inizio di un lavoro che stiamo cominciando a fare per andare a migliorare quello che è la possibilità dell'EBIT di trasferirsi fino all'utile netto, ed è un po' l'obiettivo su cui continueremo a lavorare nei prossimi mesi per rendere ancora migliori i risultati alla fine dell'anno. Se ci muoviamo a pagina 9, qui vediamo il nostro cash flow, è un cash flow che consente con la generazione di cassa delle attività operative di 460 milioni nel semestre di andare a finanziare grazie anche al rilascio del working capital per 280 milioni, andare a finanziare una quota importante di investimenti che quindi mantiene in logica lineare la quota che avevamo investito nella prima parte dell'anno, nei primi 3 mesi, quindi supera i 300 milioni, va a finanziare per 67 milioni le attività di M&A e consente di distribuire i dividendi sia di competenza dello SPA che delle minorities per 240 milioni, lasciando a riduzione della posizione finanziaria netta 104 milioni che ci consentono di raggiungere quel riferimento del 3 per di rapporto PFN su EBITDA, che è un po' anche il nostro riferimento che ci guida nell'evoluzione verso la fine dell'anno con l'obiettivo di rimanere in quella soglia, possibilmente anche leggermente meglio. Questo è un po' in sintesi la parte di finanza e di cassa, quindi restituisco la parola al Presidente per le sue considerazioni conclusive. Grazie.
Eccoci, siamo arrivati agli ultimi elementi di questa carrellata veloce che abbiamo fatto per lasciare anche tempo voi per le domande. Allora, cosa avete visto? Avete visto un buono sviluppo economico, una generazione di cassa consistente e capace di soddisfare le maggiori crescite e anche i pagamenti di dividendi che specifico di questo periodo e un percorso di crescita veloce rispetto a quello che era il piano. Noi stiamo sviluppando gli obiettivi che avevamo nel piano, che abbiamo definito per il periodo fino al 2026. Ormai siamo, rispetto a quei target definiti, oltre al 60% di crescita raggiunta rispetto al target che ci eravamo dati in un periodo che è più o meno la metà del tempo, cioè il 30% complessivo del tempo, quindi positivamente bene. Dicevo prima, il portafoglio bilanciato ci consente di approfittare dei diversi momenti del mercato per leveraggiare sul mercato libero o diciamo, sui servizi più regolati, e quindi questo ci dà il valore del fatto che negli anni abbiamo avuto un percorso netto di crescita proprio anche tenendo conto di questo bilanciamento del portafoglio. Devo dire che fra tutti i risultati, quello che nel semestre si accompagna dal mio punto di vista molto bene con la crescita è il fatto che siamo riusciti a crescere sull'economico, continuare a investire e contemporaneamente generare 100 milioni di cassa. Quindi mi sembra questo l'ultimo elemento che vorrei lasciarvi fra le mie parole. Siamo a disposizione per le domande.
Qui l'operatrice Chorus Call, cominceremo ora la sessione domande e risposte. Chiunque voglia porre una domanda, digiti asterisco seguito da 1 sul proprio telefono. Per uscire dalla lista di prenotazione, digitate asterisco seguito da 2. Vi preghiamo di porre le vostre domande utilizzando il ricevitore e parlando lentamente ed in modo chiaro per consentire la traduzione. In mancanza di ricevitore, vi preghiamo gentilmente di non usare il viva voce, ma delle cuffie. Grazie. La prima domanda dalla conferenza in italiano è di Roberto Letizia da Equita. Prego.
Sì, buon pomeriggio, grazie per la presentazione. Io vorrei chiedere se è possibile qualche dettaglio in più sulla crescita dell'energy che è davvero forte, quindi volevo capire quanta di questa parte è collegabile all'espansione del margine unitario, quindi quanta parte deriva dall'attività di repricing sui clienti finali e simultaneamente della riduzione del prezzo della commodity, e se ritenete che questa componente poi possa essere per quanto sostenibile nel percorso di progressiva normalizzazione dei prezzi delle commodity going forward. Una seconda domanda è quanto è stato il contributo dell'acquisizione ACR nel primo half e quale nel 23 la proiezione di contributo su base annua per quest'anno. Eventualmente, anche se possibile, quanto secondo voi invece poi la contribuzione attesa nel 24, aggiungendo magari già qualche sinergia d'acquisizione che immagino alla quale immagino starete lavorando. E poi, se vi è possibile, darci una fotografia di di quali sono i drivers che vi attendete per il second half dell'anno, quindi quali sono le altre, diciamo, gli altri componenti di variabilità che dobbiamo attenderci nei prossimi 6 mesi. Grazie mille.
Ma ora sei partito con la CR.
Allora, Letizia, sono Orazio Iacono. Parto io con la seconda domanda, quella su ACR. Beh, direi che ACR sta performando bene, come ho detto, quindi abbiamo una bellissima operazione che in un settore particolarmente resiliente come quello dell'oil and gas per le bonifiche ambientali, ACR ha registrato nel primo semestre una crescita fatto 8,8 milioni di euro in termini appunto di MOL, quindi che è un risultato che è un buon risultato nel primo semestre, che è tipicamente meno importante nella stagionalità dei risultati, e quindi noi per il secondo semestre è sempre, insomma, per maggiormente in crescita per la stagionalità, e quindi ci aspettiamo per fine anno un po' più del doppio. Questo per rispondere alla prima domanda. La seconda domanda, beh, diciamo che storicamente noi, quando si fa integrazione, noi normalmente riusciamo ad estrarre un valore pari al 25%, quindi è presto detto che, insomma, aggiungiamo al doppio, poco più del doppio, quindi immaginiamo più un 25%, questa è l'ipotesi che possiamo registrare nel 2024. È comunque una bellissima operazione, ci sta dando grande, grande soddisfazione, si sono ben integrati, e quindi proprio oggi ci siamo anche giudicati una gara, quindi su attività di bonifiche ambientali, quindi direi che stiamo performando molto bene, siamo molto soddisfatti. Grazie. A te, Cristian.
Non so se mi avete sentito che avevo il microfono spento, riprendo, dico, sull'energy abbiamo un contributo che va letto sui mercati tradizionali, quindi non sui mercati dell'ultima istanza, in due direzioni. Primo è l'eccezionale riduzione dei consumi gas del Q1 che abbiamo visto quest'anno, che oggettivamente penso che sia difficilmente replicabile in quella dimensione di diminuzione. E quindi, insomma, dall'altra parte abbiamo un risultato, diciamo, dell'elettrico che ha più che compensato quel tipo di crescita. Quindi, se devo fare una dimensione rispetto a quei 40, avendo già le compensazioni, quello che mi viene da dire è che più o meno il 50% di quella crescita è legato ai mercati tradizionali, che, insomma, continueranno a evolvere, e l'altra metà è legata ai mercati di ultima istanza in termini di salvaguardia e di mui gas complessivamente. Per quanto riguarda, diciamo, i driver della seconda metà dell'anno, Massimo prima fra le righe l'ha un po' detto, cioè, nel senso che il nostro lavoro questo primo semestre ci ha portato una crescita consistente in termini differenziali rispetto all'anno scorso sull'EBITDA, un po', diciamo, più ridotta la crescita sull'utile netto, questo anche per effetto dei maggiori costi complessivi degli oneri finanziari. Sul secondo semestre vogliamo provare, insomma, a lavorare in maniera tale da privilegiare un po' di più l'utile netto, e continueremo comunque a crescere anche sulla parte alta del conto economico, quindi lavoriamo su quello. La parte energy ha avuto sicuramente degli elementi di straordinarietà in questo primo semestre, quindi non possiamo immaginare di replicare l'attività. La parte ambiente ha avuto anch'essa degli sviluppi commerciali buoni, però sono tutti elementi che stiamo cercando di portare avanti, di protrarre più a lungo possibile nel tempo come attività complessiva.
Grazie mille.
Faccio un piccolo elemento su questo. È chiaro che tutto questo vale in condizioni normali, nel senso che noi oggi stiamo tutti molto serenamente pensando al prossimo inverno, consapevoli che sugli stoccaggi ci sono ormai c'è l'80% dei volumi, consapevoli che in questo momento il gas che viene dalla Russia è il 6% del totale gas che è entrato in Italia quest'anno, che i rigassificatori stanno partendo e sono partiti in tutta Europa, e quindi siamo in una situazione in cui anche i prezzi sono bassi, perché oggettivamente i consumi sono molto bassi, sia sulla parte gas diretto che per uso produzione elettrica. È chiaro che quest'inverno già i forward sono sostanzialmente doppi rispetto agli spot attuali, quindi ci aspettiamo qualche prezzo un po' più alto, dipenderà molto anche dalla climaticità che ci sarà quest'inverno. Se avremo un inverno mite come l'anno scorso, sarà molto semplice; se sarà un po' più rigido, qualche elemento in più di complessità ci sarà.
La prossima domanda è di Emanuele Oggioni da Kepler Cheuvreux. Prego.
Grazie, buonasera a tutti. Ho qualche domanda anch'io. Prima di tutto complimenti per i risultati operativi, in particolare nella divisione Energy. Prima di tutto chiedo prima avete citato un rapporto debito su EBITDA a fine anno che potrebbe essere meglio dell'H1, quindi delle tre volte. Volevo capire quindi meglio quali sono i moving parts dell'H2, in particolare legato al capitale circolante, da un lato sempre per la sua normalizzazione legata alle energy commodity, ma dall'altro lato anche che può giocare contro proprio la buoyancy, l'andamento molto positivo degli energy services legati anche al super bonus eccetera, che sappiamo invece hanno comunque come effetto temporaneo dell'anno in corso quello di aumentare il circolante, che poi viene riassorbito negli anni successivi. Questa è la prima domanda, e la seconda, che è in parte legata alla prima, sempre parlando degli energy services, il 2023 è considerato soprattutto per le società che sono particolarmente legate al super bonus 110% come l'anno di picco, e volevo capire da voi l'outlook per il 2024 su questo tipo di servizi, come li state anche rimpiazzando, il backlog che avete eccetera. Questa è la seconda domanda, e infine un'ultima domanda legata al costo del debito. Cosa ci possiamo aspettare come costo del debito per fine anno, e quindi un'idea dell'ammontare degli oneri finanziari per il full year? Grazie.
Allora, rispondo alla prima e all'ultima delle tre domande. Allora, per quanto riguarda l'evoluzione del rapporto IFNS EBITDA a fine anno, come dicevo prima, il nostro riferimento in questo momento è di rimanere in soglia 3x. Poi ovvio che noi cerchiamo di ottimizzare il più possibile e proviamo a darci anche un obiettivo di stare leggermente sotto, ma in questo momento diciamo che il nostro riferimento è quello lì. Poi dipenderà molto da come evolveranno i prezzi delle commodities nella stagione invernale. Abbiamo ancora qualche elemento di incertezza sull'esito delle gare dei mercati di ultima istanza gas che avverranno a settembre, quindi in funzione di quello, poi anche collegato al tema dell'assorbimento di cassa dei servizi energy, cercheremo di mantenere quel riferimento. Quindi in questo momento noi lavoriamo avendo come riferimento di fine anno un 3x. Per quanto riguarda il costo del debito, in questo momento noi riteniamo che come costo del debito a medio e lungo termine il valore che abbiamo indicato oggi del primo quarter sia un riferimento stabile fino alla fine dell'anno. Ovviamente poi per quanto riguarda l'impatto effettivo sugli oneri finanziari, quello dipenderà molto non solo dal valore puntuale della PFN, ma anche dell'evoluzione dell'integrale di assorbimento, che potrà subire oscillazioni positive o negative, ma quello impatta più sull'eventuale tiraggio di linea breve, che hanno un costo molto variabile in funzione di quanto si utilizzano. E quindi riteniamo che in questo momento sicuramente abbiamo una posizione di debito e di oneri finanziari più stabile di quella che abbiamo vissuto negli ultimi 12 mesi. Certo che il confronto fatto con il primo semestre dell'anno scorso è un confronto penalizzante in questo momento, perché al 30 giugno dell'anno scorso doveva succedere ancora tutto e quindi avevamo una PFN molto più bassa, un debito medio molto più basso e un costo del denaro che viaggiava in alcuni casi anche a valori negativi. Quindi adesso abbiamo riassorbito una parte di queste variazioni, abbiamo messo in sicurezza l'azienda, abbiamo un cuscinetto di riserva, come dicevo prima, di 1 miliardo di linee disponibili non tirate, e quindi su questo cercheremo di ottimizzare per ridurre un pochino di più quella che è l'assorbimento degli oneri finanziari al di sotto dell'EBIT.
Sicuramente il 2023 per il 110% penso sia l'anno più ricco, perché insomma si scaricano ancora molti contratti fatti nella fine del 22 e la mancanza di possibilità di fare cessioni del credito back to back o la ridotta possibilità di fare queste attività fa sì che ci sia in questo momento grande disponibilità sul mercato di clienti che cercano un fornitore. Quindi corretto il punto sul 23, corretto anche il tema che quindi se quello è il picco sul 24 andremo in diminuzione. Quello che noi stiamo facendo, lo vedevate anche nell'attività di M&A, noi stiamo cercando di crescere con gli altri servizi, cioè non abbiamo solo il 110%, l'azienda che segue quell'attività, che è la nostra Aeroservizi Energia, che è un raesco del gruppo, fa quell'attività, ma lavora sul mondo del Consip, lavora su tutto il mondo dei PPP, PPT, sulla pubblica amministrazione, lavora sul mondo dei clienti industriali, lavora sul segmento anche delle rinnovabili con installazioni presso i clienti industriali. Stiamo facendo alcune attività prototipali su nuovi stream un po' innovativi, che però non vi racconto, e poi stiamo lavorando molto anche sugli altri segmenti, diciamo, di attività, sul mondo retail e sul mondo industriali. La stessa attività di M&A, la acquisizione della Fratelli Franchini, che avete visto prima quando parlavo dell'M&A, va proprio in quella direzione, che è quella di garantire maggiori servizi alle aziende di fascia medio-alta. E questo, diciamo, perché abbiamo una grande potenza commerciale e abbiamo integrato quella potenza commerciale con un braccio operativo che ci permette di essere più efficaci, avere una filiera più corta e lavorare soprattutto su quegli elementi premianti che sono l'innovazione da un lato e la qualità dei servizi dall'altra. E quindi questo va proprio in quella direzione, nella logica di sostenere con gli altri componenti di quel segmento la diminuzione che naturalmente ci sarà sul 110%. Però non potevamo non cogliere l'opportunità quest'anno. Cioè, noi, ove possibile, quando abbiamo la capacità per farlo, se c'è un'opportunità cerchiamo di portarla a casa.
Grazie.
La prossima domanda è di Davide Candela da Intesa San Paolo. Prego.
Sì, buongiorno anche da parte mia e grazie mille della presentazione. Avrei anch'io qualche domanda. La prima è sempre in tema debito ed effetto working capital. Volevo sapere se potete condividere con voi un vostro feeling su quello che è il tema gas stocks, nel senso che l'anno scorso, chiaramente anche per l'effetto dello scenario, abbiamo avuto più di 1 billion di effetti di working capital derivanti da dagli stocking per l'inverno. Mi chiedo quali sono le vostre assunzioni ad oggi guardando in questi prezzi, anche le forward, e quindi qual è, diciamo, più o meno il livello attendibile o nel, diciamo, il peggior livello che potete pensare come effetto sul debito per quest'anno, stante i prezzi di adesso e eventualmente le aspettative sui volumi per l'inverno. Una seconda domanda invece è con riferimento agli Energy Efficiency Services, però più legato all'aspetto delle Energy Community. Volevo sapere se, immagino voi stiate lavorando anche su questo aspetto, se potete darci un feeling su se effettivamente state vedendo un pick up di queste attività, come vi state organizzando e, diciamo, qual è, descrivere un po' qual è il ruolo di ERA, diciamo, come enabler per queste attività di Energy Community. E in ultimo, se senza essere indiscreto, volevo sapere da voi se potete darci un feeling con riferimento agli effetti dell'alluvione che c'è stata di recente in Emilia-Romagna in termini di eventuali emerging cost oppure di effetti di working capital dovuti a dei delay, dei billing per delle rateizzazioni giustamente per sostenere le popolazioni colpite. Grazie.
Davide, provo a rispondere sui tre pezzi. La gas storage è abbastanza facile. Noi l'anno scorso abbiamo fatto un investimento straordinario perché eravamo in un contesto in cui c'erano oggettivamente rischi molto elevati, sia legati alla indisponibilità del gas, sia legati al tema del prezzo. E questo, diciamo, per noi è stata un'assicurazione molto utile perché ha avuto anche, diciamo, un'ottima redditività, ma era legata a quel contesto. Quest'anno noi faremo molto meno stoccaggio dell'anno scorso, quindi meno della metà di quello che abbiamo fatto l'anno scorso in termini di volumi, ma soprattutto a prezzi molto molto più bassi, no? E quindi nel combinato disposto, diciamo, parliamo di probabilmente un 20-25% dell'impegno dell'anno scorso, che è poco di più di quello che normalmente facevamo anche prima, insomma, non siamo molto lontani. Tema Energy Community, noi stiamo lavorando da 2 anni, il problema è che, insomma, su questo settore il problema è che non ancora tutti i tasselli sono a posto, però insomma, non so se poi, non è questo, non è price sensitive, basta che non lo diciate in giro perché voglio farci comunicato stampa, però insomma, abbiamo chiuso definitivamente, cioè chiuso nel senso che è partito l'impianto di un energy community semplice, che è l'autoconsumo collettivo, quello sui condomini, e questo già un paio di mesi fa. E quindi, diciamo, lì stiamo operando, abbiamo una pipeline sui condomini e abbiamo anche attraverso i comuni del nostro territorio avuto accesso a fondi regionali e stiamo sviluppando comunità energetiche anche di dimensione fino a 1 megawatt, quindi lavorando su quella direzione, in alcuni casi anche su terreni nostri, per esempio sulle discariche esaurite. Quindi stiamo potenziando quell'attività, devo dire che c'è grande interesse, e quindi noi siamo nella pipeline autorizzativa della parte impiantistica, perché poi appena tutti i tasselli sono al loro posto abbiamo la possibilità poi di partire, insomma, con la parte invece costruttiva, che è quella che deve essere, insomma, fatta ovviamente prima, successivamente ad aver avuto le autorizzazioni. Questo per quanto, quindi, insomma, è un tema, c'è una richiesta, noi ci stiamo lavorando con una certa intensità, e adesso c'è anche un po' meno frenesia su questo mondo e si riesce a lavorare meglio, e lo facciamo non solo nella parte commerciale nostra, ma anche per esempio nell'attività che abbiamo sull'illuminazione pubblica con lo storage, e lo facciamo anche nell'attività che abbiamo di gestione calore, comunque di efficientamento dei building della pubblica amministrazione. Quindi stiamo cercando di integrare in un portafoglio ampio anche le comunità energetiche. Ah, alluvione. Mi ero dimenticato la terza domanda. Alluvione, lascio Orazio, insomma, a parte.
Bene, allora, per quanto riguarda l'alluvione direi che noi abbiamo avuto una bella risposta da parte sulle infrastrutture e quindi l'impatto economico praticamente è nullo, nel senso che abbiamo degli OPEX ma che per il 30 giugno solo ancora una piccola parte, ma che contiamo di recuperarli in maniera diciamo totale. Abbiamo sicuramente abbiamo aperto tutti i sinistri per quanto riguarda le nostre assicurazioni, abbiamo effettuato una completa ricognizione dei danni verso la regione che si interfaccia appunto col governo per il decreto sui ristori. E poi in ultima analisi ci sono poi delle coperture tariffarie per la parte residua. Quindi abbiamo parlato di impatto economico, abbiamo per quanto riguarda l'impatto finanziario è quello legato principalmente alla sospensione delle bollette fino praticamente al 31 agosto, poi da lì scatteranno le rateizzazioni per 12 mesi. E quindi direi che riteniamo che sia un impatto marginale a fine anno nell'ipotesi in cui tutti quanti accetteranno la rateizzazione su 12 mesi. E quindi direi che non intravediamo particolari criticità riguardo alla parte finanziaria per quanto riguarda appunto il tema dell'alluvione. I capex poi verranno di conseguenza. Ecco.
Grazie mille.
L'ho già detto.
La prossima domanda è di Javier Suarez da Mediobanca. Prego.
Sì, salve, buonasera a tutti. Una domanda sul praticamente il performance durante la prima metà dell'anno e che cosa ci dobbiamo aspettare durante la seconda metà dell'anno. Avete mostrato una crescita forte nella prima metà dell'anno, praticamente una ottantina di milioni di euro, praticamente una novantina di milioni di euro sull'EBITDA. Quindi se io monto questi 90 milioni di euro sull'EBITDA dell'anno scorso e senza assumere nessuna crescita nella seconda metà del 2023, arrivo a un numero vicino a 1,4 billion euro. Il consensus è decisamente al di sotto di quel numero. C'è qualche ragione per la quale ci dobbiamo aspettare una seconda metà dell'anno senza crescita o con crescita negativa? La seconda domanda anche collegata a questa, a febbraio presentato il business plan per il 2026, la partenza sembra molto, molto forte perché le dinamiche difficoltose che si avevano visto nel 2022 sembra che c'è stato un normalization un pochino più veloce di quello che forse si attendeva. È giusto dire che la società sta andando velocemente fino al traguardo dei target del 2026 e che forse questo traguardo con la visibilità che si vede in questo momento potrebbe essere raggiunto un anno, se non di più, prima del 2026. La terza domanda è con rispetto alla struttura di capitale della società. Un po' di volte è stato menzionato il numero di 3 volte net debt to EBITDA e continua a essere questo livello di leverage un tipo stella polare da un punto di vista di management, quindi la società intende arrivare a questo 2026 muovendosi sempre intorno a queste 3 volte net debt to EBITDA. Grazie.
Buongiorno Javier. E la tua domanda insomma, è un po' imbarazzante quella prima, no? Perché cioè noi non pensiamo di fare una decrescita nella seconda metà dell'anno, sicuramente gran parte del percorso l'abbiamo fatto nella prima metà e quindi in questo momento non abbiamo motivo di pensare che torneremo indietro, questo assolutamente no, però abbiamo corso tanto nel primo semestre, quindi insomma, se la domanda è mezz'anno, mezza crescita e quindi devo fare per due, la risposta insomma, non è così, cioè, noi siamo cresciuti molto. Ecco, l'obiettivo, insomma, riprendo quello che dicevo prima, è quello di provare insomma, a far crescere ancora un po' di più la parte di profittabilità insomma, sulla bottom line, no? Quindi insomma, scaricare qualcosa della nuova crescita in più sulla bottom line, questo è un po' il target che ci diamo. Sul tema del piano, sì, oggettivamente siamo in anticipo perché si sono verificate le condizioni giuste per poter anticipare delle attività e quindi se posso permettermi di diciamo, un esempio, cioè abbiamo colto il meglio nel periodo della crisi che nel momento energetica, che nel momento in cui insomma, i prezzi sono un po' ridotti, cioè, ha dato un'evidenza e una dimensione di crescita molto più robusta, perché l'anno scorso ci ha consentito comunque, non avendo noi praticamente produzione, avendo solo attività di vendita, di avere un anno in crescita sull'energy e quindi l'anno scorso ci ha consentito di offsettare tutti i maggiori costi in modulazione. Quest'anno, nella prima metà dell'anno, un po' di costi di modulazione abbiamo avuti, incrementali, soprattutto sul gas, ma diciamo, si sta normalizzando e quindi tutte le attività messe in campo l'anno scorso stanno portando un effetto visibile sul tema della crescita, quindi oggettivamente sì, siamo in anticipo, poi se facciamo il rapporto abbiamo fatto il 60%-65% per fare i precisi della crescita in un terzo del tempo e quindi cioè, facendo le proporzioni diciamo, uno potrebbe dire che siamo anche in anticipo di più di un anno, è chiaro che insomma, sicuramente insomma, saremo in anticipo, puoi dire se sono 12 mesi, 15 mesi o 11, difficile da dire, però il segno è quello giusto. Non ricordo l'ultima domanda. Ah, il 3 per, scusami, che l'ultima, sono sempre concentrato nella risposta e non la scrivo. Il 3 per, è diciamo, per noi il riferimento, perché il riferimento? Perché questo diciamo, ci dà comunque un minimo di flessibilità ulteriore, se ci sono delle opportunità da cogliere, perché noi l'anno scorso abbiamo avuto il tema degli stoccaggi che ci ha portato un po' sopra, quest'anno potrebbero esserci cose diverse che sono momentanee e potrebbe, quindi questo ci dà una flessibilità che ci permette di cogliere ulteriori opportunità e non ci pregiudica il fatto di crescere sulla parte di investimenti e quindi diciamo, riusciamo a mantenere con l'autofinanziamento diciamo, una crescita sul mondo degli investimenti pur mantenendo un rapporto 3 per sulla PFN EBITDA, quindi qua l'equilibrio è cercare di far crescere l'EBITDA diciamo, rapidamente in maniera tale che questo possa generare altro finanziamento e quindi questo è diciamo, un po' diciamo, il riferimento che in questo momento stiamo cercando di tenere, diciamo che è un po' un riferimento storico che avevamo.
Un follow up se posso, con rispetto al net income per il 2023, penso che il consenso del mercato è per una decrescita del net income verso il 2022, mid single digit per dirlo in qualche maniera. È giusto dire una domanda legittima, questionare quel segno e dire con la visibilità che dà alla società dopo finire la prima metà dell'anno e le aspettative per la seconda metà dell'anno, quel segno è questionabile, potrebbe essere il contrario?
Sto chiedendo a Jens cosa devo rispondere. Diciamo, è un po' come il MOL, no? Cioè, avevo detto che siamo arrivati a un punto con un delta positivo e noi quel delta diciamo, non ha un segno negativo nella seconda metà dell'anno.
Diciamo che non ci sono argomenti forti per sostenere un segno negativo al voto online nel 2023.
Noi non abbiamo in questo momento criticità che vediamo all'orizzonte, poi al netto di quel disclaimer che facevo prima su eventi diciamo disruptive sul mercato dell'energia, no? Adesso se le cose andassero avanti con i forward di oggi non vediamo elementi particolarmente critici.
Interessante, grazie mille.
Prego, grazie a te.
La prossima domanda è di Roberto Letizia da Equita. Prego.
Camilla, chiedo scusa ma molto velocemente, poi non voglio abusare ancora del tempo. Sono uscite un po' di modifiche finalmente alla normativa europea sul riutilizzo, con alcuni ammorbidimenti di posizione da parte delle associazioni. Mi chiedevo se la versione con questi ammorbidimenti è soddisfacente o se secondo voi ci sono ancora spazi per risaltare ancora di più la posizione italiana molto forte sul riciclo anziché il riutilizzo. Grazie mille.
Scusa, prima diciamo, quando Emanuele ha fatto la domanda ho dimenticato di dire una cosa che poi diciamo, siccome tutto il team dell'Investor Relations, sapendo che la star di questo periodo era il mondo dei servizi della decarbonizzazione, ha fatto nella newsletter alcuni elementi e alcuni approfondimenti proprio su quel tema, quindi se vi servono approfondimenti, Emanuele, lì c'è qualcosa diciamo, un po' più ricco rispetto alla mia risposta di prima. Vengo alla domanda di Roberto, riutilizzo verso riciclo, in Italia siamo molto spinti sulla parte di riciclo, poi anche lì diciamo, bisogna capire e declinare operativamente cosa vuol dire, no? Perché immaginare che torniamo a riutilizzare, diciamo, a utilizzare parte del packaging più volte esaurisce anche diciamo, la possibilità di che questo ciclo sia infinito, no? Perché il packaging si usura e prima di arrivare lì insomma il tempo ce n'è, quindi noi non vediamo particolari criticità, anche perché se penso diciamo, al mondo sul quale siamo più interessati, siamo più operativi, è tutto il mondo di Aliplast. Il mondo di Aliplast è un mondo dove cioè, noi lavoriamo con diciamo, un prodotto di grande qualità e con quote di mercato che sono ancora diciamo, molto basse, quindi anche se ci fosse una leggera flessione dei rifiuti legati al mondo della plastica, cioè, questo non avrebbe impatto. Poi consideriamo anche che la raccolta differenziata ancora ha un trend ascendente significativo e quindi più aumenta la raccolta differenziata significa che più si riduce il rifiuto indistinto ma più aumenta la quantità di plastica che è disponibile per essere riciclata. Quindi insomma, non è un tema che in questo momento ci preoccupa particolarmente da questo punto di vista.
Ingegner Fabbri, signori, al momento non ci sono altre domande prenotate.
Bene, allora saluto tutti, vi ringrazio del tempo che ci avete dedicato e ci vediamo fra 3 mesi e con qualcuno anche prima magari.